del sabato pomeriggio, perché innanzitutto perché il sabato poteva essere così appetibile per molti, nel senso che è un giorno abbastanza libero da impegni lavorativi e occupato più che altro per la spesa, lo shopping, ma abbiamo detto facciamo dalle 4 alle 6, in modo che alle 6 poi uno si sbizzarrisce per lo shopping. E poi per le tematiche, nel senso che si è pensato di stilare e proporre una serie di, una sorta di tematiche spirituali che fungessero quasi da vocabolario della vita spirituale. E questa è una casa di spiritualità, è una casa che cerca di proporre dei cammini spirituali. Purtroppo il termine spiritualità è un termine che può far paura, perché si pensa subito dai tetti in su, invece non c'è nulla di più incarnato che la vita spirituale, non c'è nulla di più carnale proprio della spiritualità, della vita spirituale, non è un caso che Dio sia fatto carne, tanto per dire. E poi perché c'è molta confusione sulle cose spirituali, della vita spirituale, forse perché se ne parla poco. E allora abbiamo detto, ma perché non mettere giù una sorta di vocabolario di vita spirituale? Iniziamo con queste tematiche, una al mese, saltiamo soltanto il mese di Natale, il mese della Pasqua, perché possono essere troppo impegnativi, ma per il resto facciamo questa proposta. E i temi sono appunto l'autostima, questa sera, per una terapia dei pensieri, cioè cosa ha a che fare la spiritualità con i pensieri. Se voi ci pensate un attimo, noi abbiamo sempre dei pensieri in testa, da quando ci svegliamo a quando andiamo a letto, e forse anche di notte si pensa molto e non si riesce a dormire, o comunque i pensieri influiscono sul sonno e sui sogni. Noi abbiamo 2000 anni di riflessione cristiana sui pensieri, ma sembra dimenticata, perché i padri si sono fermati tantissimo sui pensieri, ma non se ne parla più. Pensate a Evagrio il Pontico, ad esempio, che ha dedicato dei testi a questo tema. La spiritualità dei cinque sensi, il tatto, il gusto, la vista, e gli altri quali sono? L'udito, no? Il gusto. Quanto è importante spiritualizzare tutto questo, ma non per sacrificarli, per mortificarli, ma per esaltarli. Sono le nostre finestre sul mondo, i sensi. Bisogna spalancarle per vedere fuori, se no vediamo soltanto noi riflessi ed è un disastro. Le sette opere di misericordia ci insegnavano, vi insegnavano forse i più anziani di voi, insegnavano al catechismo, penso che non si insegnino più, le sette opere di misericordia sono sette corporali e sette spirituali, sono fondamentali per il vivere, ma anche di queste non se ne parla perlomeno poco. E poi ho pensato che fermarsi sui colori potesse essere importante, quindi questa improbabile così questo improbabile incontro sulla spiritualità dei colori, anche perché i colori hanno un senso, hanno avuto un senso importante almeno fino all'anno 1000, perché nell'iconografia i colori sono ad esempio importantissimi, i colori parlano e hanno un senso, ecco, quindi riflettere un attimo anche su questo mondo, anche perché il nostro è un mondo colorato, per chi non ha un deficit ovviamente visivo, ma ci sarà un motivo, no? E Gesù ad esempio era esaltato dei colori, no? Quando invita a guardare i gigli del campo ci sarà un motivo. Ma stasera iniziamo con l'autostima, e penso che una larga partecipazione così la dica lunga sull'autostima. Ma no, penso che si può avere anche un'alta autostima, non solo bassa autostima. Ma vedremo che avere una alta autostima di sé, perché in realtà si ha una bassissima autostima che si ha bisogno di coprire con questo atteggiamento. Quindi la virtù sta nel mezzo, e quindi avere una giusta autostima è il nostro obiettivo. Come costruirsi una giusta autostima? Questa è abbiamo detto, è una casa di spiritualità non è un centro di psicologia, quindi io non faccio psicologia, non sono psicologo di formazione, però fermarsi sull'umano è importante, e l'umano ovviamente chiede l'ausilio anche della psicologia. Però vorrei trattare la tematica da un lato, sì, psicologico per quanto ci concerne, quanto mi può servire, ma ovviamente è il lato spirituale che ci interessa, ovviamente cosa dice la scrittura, cosa dice Gesù sull'autostima. Vuol dire, ma ha parlato di autostima Gesù? Io penso che tutta l'attività di Gesù nei suoi 2 anni e mezzo, 2 anni e 6 mesi di vita pubblica abbia incentrato tutto sulla giusta autostima delle persone che incontrava. Perché i disastri delle persone, o meglio, le persone disastrate che andavano da Gesù, è perché veramente avevano una bassissima autostima, cioè un basso valore di sé, indotto da altri oppure molto proprio. Io penso, e qui ci introduciamo subito al tema, che una seria vita spirituale richieda anzitutto di affrontare se stessi, anche dal lato umano psicologico. Diffidate sempre delle persone che scavalcano l'umano. Cioè, per un discorso spirituale, del rapporto, per un giusto rapporto uomo-Dio, se salti l'umano sei fregato. E purtroppo molto cristianesimo, parlo di cristianesimo perché è il nostro ambito, molto cristianesimo ha saltato l'umano, con tutte le derive che ne sono scaturite. Perché noi siamo umani. Ora, se Dio si è fatto uomo, ci sarà un motivo. Se Dio ha preso possesso di un corpo, di una carne umana, con tutto quello che ne consegue, ci sarà un motivo. L'unico modo per salire a Dio consiste nello scendere nella propria umanità. Chi scavalca la propria umanità, con tutto quello che ne comporta, non arriverà mai a Dio, o se vogliamo arriverà a un Dio che è la propria proiezione, ma non il Dio di Gesù Cristo. Cioè l'unico luogo teologico dove fare esperienza di Dio è l'umano. Ecco, questo è come introduzione, penso che sia importante, perché altrimenti non ci siamo, non comprendiamo nulla. L'autostima. Proviamo a dare una definizione. Possiamo definire l'autostima come una valutazione positiva di sé, un'accettazione di sé, un sapere di valere, di constatare una certa bontà e capacità di fondo, e questo unito alla chiara consapevolezza dei propri limiti, delle proprie zone d'ombra. Quindi, sapere di valere, sapere di essere in possesso di una capacità di fondo, insieme a un'accettazione realistica dei propri limiti e delle proprie zone d'ombra. Questa può essere una definizione di autostima. Ora, dicevo prima, così a mo' di battuta, che il tema dell'autostima può interessare perché ci si sente a volte in possesso di una bassa autostima. Ecco, non per farci del male, ma vorrei soltanto sciorinare così quali possono essere gli elementi di una bassa autostima. Sicuramente li troverete in tutti, perché è sempre così, se guardate un dizionario delle malattie, le avete tutte, siamo tutti ipocondriaci. E un po' così succede con l'autostima, ma non vuol dire che abbiamo una bassa autostima, perché tutti così siamo un po' sopra, no? E un po' sotto. Sono coloro che non difendono o non riescono a difendere la propria opinione di fronte alle persone, ad esempio, sicure di sé. Questo succede. Quando ci si trova di fronte a una persona con una forte personalità, ci si blocca. Allora io sto zitto, non dico la mia opinione, in qualche modo sono bloccato e non riesco a spiegarmi perché. Si credono capaci di nulla, io non sono buono a fare nulla, non mi metto neanche, tanto non sono capace. Oppure sono coloro che, terminato un periodo di vita, un ruolo, ed essendosi identificati con quel ruolo, crolla tutto, per loro crolla tutto. Pensate soltanto a una madre quando vede uscire di casa i figli perché è grande, smette di essere madre in un certo senso e crolla tutto, non faccio più la madre e mi sono identificato per una vita con quello. O pensate oppure a un lavoro, ad esempio, no? La propria professione, la pensione, ma una religiosa, ad esempio, un campo di vita consacrata, pensate soltanto alla religiosa che si è identificata con il suo lavoro, col suo ruolo, una volta che viene messa a riposo o comunque le viene tolto un ruolo, crolla tutto, entra in crisi. E di queste cose ce ne sono tantissime, di queste situazioni. Non sentirsi all'altezza di una discussione, aver paura di intervenire in una discussione, per paura di fare brutta figura. Quante volte, quante persone tacciono perché non so, in un'assemblea, in un incontro, in una conferenza, io non dico nulla perché, e se sbaglio, ma chissà. La paura di fare brutta figura. E la paura di fare brutta figura molte volte denuncia proprio una bassa autostima. Inadeguatezza di fronte all'altro sesso, paura di non sentirsi belli, di non sentirsi piacenti, la paura del rifiuto. Un senso di impotenza nel dominio di sé, cioè le persone che dicono vorrei, anche questo è in campo religioso, spirituale, io vorrei cambiare questa cosa, ma non ci riesco, accidenti, non ci riesco, non sono neanche in grado di tenere ferma questa cosa. Pensate soltanto ad esempio a livello sessuale anche, cioè non riuscire a gestire la sessualità, la propria sessualità, secondo la propria idea, perché spiritualmente si pensa che per essere cristianamente vincenti bisogna gestire la propria sessualità così, mi hanno sempre insegnato così, e io non ci riesco. Ma io allora, chi sono? Sono un buon cristiano? Ma io credo che l'aspetto più forte che denuncia una bassa autostima o uno scarso valore di sé viene dato dalle relazioni con l'altro. Pensate soltanto tutte le volte che si tende ad usare l'altra persona in funzione dei propri bisogni. Guardate che molti rapporti di amicizia, di affetto, di amore, se possiamo chiamarlo così, sono giocati proprio in questo. Tu mi servi, e a volte inconsciamente si vive ma non si percepisce questo, ma tu mi servi, tu partner, mi servi perché io così trovo conferma di me, mi servi da specchio di conferma
di me stesso. E la conseguenza è annullare la diversità dell'altro. Ma voi capite che una relazione giocata su questo rapporto, usare l'altro in funzione dei propri bisogni, usare l'altro come conferma, cioè l'altro, tu mi servi perché se tu mi dici di amare, di amarmi, di essere legato a me, beh, io conto, io sono qualcosa e tu mi servi per questo. Capite che gestire, vivere un rapporto del genere, e beh, è giocato sul possesso, sul possesso. L'altro è chiamato a diventare la prova tangibile che si vale qualcosa. Si ha bisogno non tanto dell'altro, ma della sua approvazione, della sua conferma. Tu mi servi perché io così comprendo di valere qualcosa. Il dramma di una separazione, il dramma di qualcuno che ti lascia, ma io non valgo più per nessuno. Tu mi servivi, non lo dirai mai, ma inconsciamente si arrivava a dire questo anche. Il valore di sé legato ad un altro, ad un rapporto. E la domanda di fondo qual è in questo senso? La domanda è questa: è possibile trovare nell'altro il punto di sostegno delle proprie carenze irrisolte? Perché chi vive questa dimensione, qualcosa di irrisolto, c'è? In fondo chi vive questo si atteggia da padrone. E per quanto l'altro stia a questo gioco perverso, perché alla lunga andare si tratta di perversione, starà a questo gioco, ma con la chiara consapevolezza che l'altro nella propria coscienza non entrerà mai. Perché io se io il padrone ti tratto come conferma dei miei bisogni, per sentirmi qualcuno, per essere qualcosa, per contare, io ti tratto da cosa e tu al massimo potrai darmi delle cose, ma io dentro di te in realtà non arriverò mai perché tu mi chiuderai sempre la porta. E questi rapporti sono possibili e possono durare anche tantissimo. E una cosa che diremo ancora oggi: quanto più si ha un'adeguata stima di sé, tanto più diventa possibile vivere relazioni sane, appaganti. C'è poco da fare. Possiamo dire che la misura dell'amore di sé, amore di sé in quanto autostima, quanto consapevolezza di valere, è data dall'amore dell'altro, ma l'amore non come possesso, ma come dono di sé all'altro. Più hai una buona autostima di te, o meglio, se più hai una giusta autostima, ecco, sei una via di mezzo, ecco, amerai sempre l'altro, facendoti dono e non da padrone. Allora, come costruire l'autostima? Un passo ulteriore. Ma io penso che per giungere all'autostima è indispensabile anzitutto riconciliarsi con le proprie ombre. Questo penso che sia importantissimo. Chi segue un po' anche i nostri incontri, così, su questa cosa ci batto tantissimo perché è fondamentale. È indispensabile riconciliarsi con le proprie zone d'ombra. Quando accetterò tutto il mio mondo interiore, ma proprio tutto, allora non mi lascerò condannare e distruggere, ad esempio, dal giudizio degli altri. quando accetterò tutte le mie zone d'ombra, quello che sono, allora mi permetterò anche di fare delle gaffe di fronte agli altri, di prendere anche la parola quando ho la possibilità anche di dire castronerie. Non mi importa. Riconciliandoci con i nostri limiti, con le nostre capacità, non mi lascerò toccare dalle critiche. Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che quanto è importante accettare la propria storia, la propria biografia. E guardate che questa cosa è sempre più difficile. Accettare la propria storia. Perché quello che sono è frutto di quello che sono stato, e se io non mi riconcilio con quello che sono stato, io non sono. O penso di essere qualcos'altro, perché rifiuto, e mi rifiuto. Io sono le mie relazioni che ho avuto, per quanto malate, quanto ferite. Dobbiamo metterci in testa una cosa, questo lo dice Grunno, tu una bellissima statua la puoi ottenere anche da una pietra, anche dall'argilla, anche dal fango puoi ottenere una bella statua. Ma l'idea di fondo che ci portiamo dentro, e questo è il nostro peccato originale, è pensare in fondo che per ottenere una bella statua ci voglia un ottimo marmo di Carrara. Non è vero. La nostra storia, per quanto malata, ferita, denigrata, abusata, può essere una bellissima storia. Perché è la mia? Perché non ne ho altre. Ecco cosa vuol dire riconciliarsi con la propria storia, col proprio mondo interiore. Il nostro passato è l'unico materiale che abbiamo oggi a disposizione, è il nostro capitale, ma se tu lo investi male, è un disastro. E qui quello che Hildegarda di Bingen, questa grande donna del Medioevo, siamo al XIII secolo, il Hildegarda di Bingen diceva: occorre trasformare le ferite in perle. Se non arriviamo a trasformare le ferite in perle, saremo sempre condannati, non costretti, condannati a usare gli altri, e lo vedremo dopo, come metro del proprio valore. Io valgo in quanto valgo. Io sono quello che sono. E va benissimo così. Anche perché Dio mi ama infinitamente così. Allora, in qualche modo, riuscire ad arrivare a trasformare la propria storia, le proprie ferite, e ciascuno ha delle ferite, a volte talmente profonde che non vogliamo neanche guardarle, perché ci fanno schifo. Eppure, se non riesco a trasformare le ferite in perle, la mia statua non verrà mai costruita. È bella la storia della perla, no? Sapete come nasce la perla, no? L'ostrica a un certo punto lascia entrare, o si trova inabitata da un corpo estraneo, un parassita, un granello di sabbia. E allora l'ostrica, per difendersi, costruisce intorno a questo corpo estraneo una serie di pellicole, la madre perla, una dopo l'altra, e viene fuori la perla. Cioè, la perla è il frutto di un dolore. Se questa ostrica non avesse conosciuto il dolore, non avesse conosciuto la ferita infertagli da questo corpo estraneo, non avrebbe mai portato dentro di sé una perla. Allora la questione è, in qualche modo, riuscire a trasformare le ferite in perle. Ci vorranno degli anni forse, ci vorrà una vita, ma bisogna cominciare. Un'ostrica che non è stata ferita non produrrà mai perle. E le ferite sono importanti nell'esistenza, perché le ferite frantumano le false immagini che ci siamo buttati addosso di noi stessi o che gli altri ci hanno buttato addosso. E questi falsi abiti che ci sono stati buttati addosso coprono il nostro vero sé. C'è un poeta francese, Christian Bobin, spero che molti di voi lo conoscano, e chi non lo conosce invito a conoscerlo. È un poeta francese del sud della Francia. Ha pubblicato parecchio in italiano, meglio, è stato tradotto parecchio in italiano. E, tra i più famosi forse L'uomo che cammina, ecco, si intitola. È un poeta. Ha scritto questa frase che secondo me è importante. Il mondo è così omicida perché è nelle mani di persone che hanno cominciato a uccidere se stesse, soffocando ogni fiducia istintiva, ogni libertà concessa a se stessi. Mi sorprende sempre vedere quanta poca libertà ognuno autorizzi a se stesso, quel modo di incollare il respiro al vetro delle convenzioni e l'appannamento che ciò produce, l'incapacità di vivere, di amare. Lo vedremo dopo perché è un classico della bassa autostima, e quanto gli altri hanno potere su di noi, quanto potere concesso che concediamo agli altri, e questo potere ci uccide perché ci impedisce di essere noi stessi, perché siamo tutti intenti in qualche modo a compiere i desideri degli altri e lasciamo inappagati i nostri. Rischiamo di vivere una vita da attori sul palcoscenico della storia, ma noi non siamo attori, e molte volte gli altri ci chiedono di recitare un canovaccio che non ci appartiene, e noi fin da bambini lo facciamo verso i genitori, verso gli educatori, verso il capo ufficio e così via, verso il padre, nei superiori. Dobbiamo allontanarci da un perfezionismo spirituale. Guardate che ciò che ci uccide anche a livello spirituale è un ideale troppo alto, che non ci viene chiesto da nessuno, tantomeno da Cristo. La questione non è avere ideali che ci realizzerà, è diventare se stessi, che è ben diverso. Perché corrispondere sempre agli ideali ci può uccidere, perché non li raggiungiamo mai e viviamo da frustrati. La questione è diventare se stessi, la questione è cominciare a amare se stessi con tutta la tenebra che ci portiamo dentro. E beh, allora questo è un altro discorso. Molte volte nella vita spirituale si pensa, e questo si chiama perfezionismo spirituale, no? Pensiamo che il buon cristiano, il buon uomo di Dio, è quello che è senza errori, quello che viene chiamato perfezione una volta, ma non è così. Perfezione in greco vuol dire semplicemente, o meglio, la perfezione di cui si parla nel Vangelo, perché si parla di perfezione, siate perfetti, viene detto, Gesù lo dice, no? Ma la perfezione non vuol dire essere immacolati, ma perfezione vuol dire semplicemente essere uomini e donne compiuti. Essere sì perfetto vuol dire diventa te stesso, diventa te stesso, sii te stesso, con le tue zone d'ombra, con i tuoi limiti, con le tue cadute, con le tue debolezze, con la tua rabbia, con le tue ire giornaliere, ma quello sei te stesso alla fine. Guardate che il viaggio più importante e difficile è quello verso se stessi. Questo lo dice un altro grande autore. Adesso mi sfugge. Martin Buber, scusate, non ebreo. Martin Buber. Il viaggio più complesso e più difficile non è il viaggio chissà dove, è il viaggio verso se stessi. Jung, che forse di psicologia se ne intendeva un po', e non si può dire che sia uscito dalle fila dell'azione cattolica, ha una sua opera, questa frase che è importante: il valore di un uomo non si esprime mai nella relazione con un altro. Cioè il valore di un uomo non si esprime mai nella relazione con un altro uomo, ma esiste in sé. Valgo perché valgo. Perciò non dobbiamo mai far dipendere la consapevolezza di noi stessi o la nostra autostima dal comportamento di un altro uomo, anche se possiamo risultarne danneggiati. Per quanto un'altra persona può danneggiarci, può ferirci, io valgo comunque. E per quanto mi apprezzi o per quanto mi disprezzi, io valgo comunque. Dobbiamo arrivare a renderci indipendente dal giudizio degli uomini. Questo è fondamentale. Da tutti gli uomini, e da tutte le donne, ma anche il partner. Occorre innanzitutto scoprire la propria unicità. Io sono unico. Perché? Perché dinanzi a Dio io sono unico. Non ce n'è altri. Se comprendo questo, capisco che non vivo per le parole degli altri su di me, di quello che gli altri pensano di me. E non vivrò più il maledetto confronto con gli altri. Vedremo dopo quanto ci giochiamo tutto nel confronto con gli altri. Ormai la nostra società è tutta un confronto. La pubblicità non è altro che, non punta altro che su questo. Se tu hai questa cosa, sei diverso da un altro che non ce l'ha. Se tu non hai l'iPhone 5, beh. La Bibbia, guardate che la Bibbia è un manuale di psicologia. Non vuole fare psicologia, ma la Bibbia, nel nuovo Gesù, poi il grande psicologo, eppure dice che i problemi riguardo la stima di sé li fa scaturire tutti dal confronto con gli altri. La Bibbia in questo è talmente convinta. Vi faccio un esempio: Caino e Abele. Il primo omicidio avviene proprio per questo. Genesi 3. Caino non sopportava il rapporto con il fratello. Il fratello era amato, era ben voluto da Dio, e io no. Ma perché questa differenza? Ha guardato all'altro. Saul, ad esempio, il primo re della dinastia, e il primo re alleva, tira su il piccolo Davide e poi comincia a fare paragoni. Ma come? Tutti guardano Davide e non guardano più me? Le donne si perdono dietro a questo ragazzino e mi trascurano? Infatti Saul comincerà a voler uccidere Davide. I paragoni sono la morte della vita spirituale. E molte volte della vita intellettiva. Allora, dove si fonda la stima di sé? Cioè, la domanda che ci siamo posti in qualche modo fino adesso, cioè, l'essere umano può avere valore in se stesso? o li deriva da qualcosa, o li viene da qualcosa? Ecco, questa è la domanda fondamentale, che non dobbiamo metterci in testa, in fondo dobbiamo crederci. Ecco. Per Freud no. Freud, in un'altra scuola, dice no, dire che l'essere umano ha valori in sé è una pia illusione per vivere meglio. E certo che se tu cominci a credere di avere un valore in se per te stesso, cioè vali in quanto vali, cioè vivrai meglio, ma non è così. Cos'è che dà valore a te allora? Se non trovi un fondamento, se non vali per se stesso, per te stesso, per cosa vali? La società ce lo dice, ce lo suggerisce. I titoli raggiunti, i numeri di amici che hai, pensate, no, i social network. Oggi chi ha più amici, conta. Ora si fa di tutto per avere sempre più amici in Facebook, no? Ad esempio, o negli altri, io non ce l'ho neanche Facebook, ma dicono che avere molti amici è una certa cosa, no? I beni posseduti, il riconoscimento degli altri, lo status professionale. Ma tutto questo possono garantirti? Possono offrirti una garanzia sufficiente? Perché quando queste cose non ci saranno più, crollerà anche la stima in te stesso? O non è piuttosto nell'alveo della spirito, in qualche modo, della dimensione spirituale, che puoi trovare una risposta? E allora qui sorge la domanda successiva: se la prima è dove si fonda in qualche modo la stima di sé, la seconda domanda è chi sono io veramente? È un po' quello che dicevamo prima, no? Ma vorrei recuperare questo aspetto. Una domanda malata che continuiamo a porci è proprio questa: non chi sono io, ma tu chi vuoi che io sia? Ecco, batto molto su questa dimensione perché ci giochiamo le relazioni più delle volte proprio in quest'ambito. Tu chi vuoi che io sia? È questo che ci fa morire. Noi ci identifichiamo con le attese, le opinioni degli altri su di noi. Abbiamo detto, iniziamo da bambini. Se faccio così così, papà e mamma mi vogliono bene. Se faccio così così a scuola, gli insegnanti, gli educatori mi apprezzano. E così il partner, così il successo, il rendimento, la prestazione, l'attenzione, le relazioni, tutto. Allora, visto che abbiamo detto che vogliamo giocarci la riflessione in ambito spirituale, cioè in qualche modo in un dialogo serio con Dio, con la scrittura, con la parola di Dio, allora possiamo arrivare a dire questo, che il mio vero sé, non è l'io, perché l'io è diverso dal sé, il mio vero sé è la parola originaria che Dio ha pronunciato su di me. Tu sei prezioso ai miei occhi, io ti amo. Queste sono le parole che troviamo sia nell'Antico Testamento, Isaia 43,4, ma poi ogni volta che Gesù esce dall'acqua nel battesimo, si sente una voce che dice: tu sei il mio figlio prediletto, e questa parola dobbiamo sentircela pronunciare su di noi. Tu, proprio tu, ognuno mette il suo nome, sei il mio figlio prediletto. E tu vali in quanto vali, hai un valore infinito, tu, e non per quello che gli altri possono pensare, dire su di te. Non sono le tue relazioni con gli altri che ti danno il valore. Guardate che se riusciamo a arrivare a questo fondo, questa parte fondamentale, che il nostro sé è formato da Dio perché lì Dio abita, e Dio in questo profondo sé continua a dirci, a dirmi: tu vali, tu sei prezioso. Capite che per quanto la vostra vita abbia conosciuto ferite, insuccessi, ombre, può resistere ad ogni devastazione e può sempre rifiorire. C'è un passo di Isaia 11 che è bellissimo, Isaia 11.1, dice: un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Un tronco spezzato può dare ancora germoglio. Vi dicevo che Gesù è stato uno psicologo finissimo. Se voi leggete il Vangelo da questo punto di vista, che è un punto di vista un po' particolare, ma ultimamente ci sono degli autori che si soffermano, non per fare gli psicologisti, ma semplicemente perché si vuole arrivare all'umano, ci accorgiamo che Gesù, ogni volta che incontrava qualcuno, l'unica cosa a cui stava veramente a cuore era che questa persona avesse un buon rapporto con se stesso, che tornasse alla sua piena dignità. Gesù non ha perso occasione per dire ai bambini, perché citeremo un bel avvenimento della figlia di Gesù, donne e uomini, ecco, ogni volta che li incontrava cercava di convincerli della loro pieno valore. Tu vali, tu sei grande, tu sei figlia del re, tu hai un valore in te stesso che nulla e nessuno potrà mai toglierti o infangare, per quanto male ti possano fare. Questa attenzione di Gesù per la dignità, questa è una cosa che commuove e sconvolge nel Vangelo, altro che condanna. Gesù non ha mai umiliato nessuno, nessuno. Vi ricordate Giovanni 8, quella donna che è scoperta in flagrante adulterio, tutti con le pietre pronte, e lui cosa fa? Tace, non dice una parola, per non umiliarla, perché era già umiliata così. Ogni parola che si è detto, questa donna si sentiva ancora più umiliata. Cioè, ci sono delle situazioni in cui il silenzio è dono. Ha recuperato sempre, ha chiamato sempre per nome tutti. E vorrei, se me lo permettete, proprio fare una carrellata di passi che trovate nel Vangelo. Sono letture un po' particolari forse, ma sono nell'alveo della tradizione, non usciamo, per vedere proprio come a Gesù stesse a cuore, ecco, recuperare l'uomo per donargli la giusta stima di sé. Perché tutti quelli che avevano da Gesù avevano la stima sotto di sé, sotto i piedi, in qualche modo. O, fin troppo, vediamo il primo, erano esaltati, ma in realtà denunciava un grande vuoto interiore. Guardate che chi si esalta molto, chi canta molto fuori dal coro, è perché è molto sotto il pentagramma, cioè molto sotto, e ha bisogno di equilibrare in questo modo. Il primo che incontriamo è Zaccheo, Luca 19:1-10. Non abbiamo il tempo ovviamente di leggere i brani, ma sono brani conosciutissimi. Zaccheo, voi sapete, siamo a Gerico, Gesù sta passando e Zaccheo cosa fa? Zaccheo, Luca è impietoso, Luca, e dice: era ricco e piccolo di statura, cioè peggio non poteva, cioè chi conosce un po' Luca non sopporta i ricchi e i gretti in qualche modo. Gesù è, questo qui è
Zaccheo, piccolo di statura, però capite che non è statura, è una statura morale, no? Molto piccolo e ricco. Era ricco. Il ricco chi è? È colui che cerca di guadagnare più denaro possibile. Perché? Per essere il primo della classe. C'è poco da fare. È un modo per emergere. È un modo per differenziarsi. Guardate che chi ha una bassa autostima o una grande autostima ma denuncia una bassissima autostima, e la cosa che gli dà più fastidio, e lo vedremo, è l'uguaglianza. È l'uguaglianza. Essere uguali agli altri. Eh no, io non posso essere uguale agli altri. Anticipiamo subito una parabola, la conoscete benissimo. Vi ricordate un'altra parabola dove Gesù ha raccontato quello della vigna, no? Tutti, il padrone che manda gli operai alla vigna, li manda alcuni all'alba, alcuni a metà giornata, alcuni a mezzogiorno, alcuni pomeriggio, alcuni alla sera. E tratta tutti alla stessa maniera, dà a ciascuno un denaro, il padrone della vigna dà a ciascuno un denaro. Quelli che sono trattati malamente, o meglio si sentono trattati malamente, di cosa si lamentano? Il testo in greco letteralmente dice: ma come? Li hai trattati come noi. Cioè, non importavano che gli altri avessero guadagnato, non è questione di guadagno, è il fatto dell'uguaglianza. Li hai trattati uguali a noi, è questo che ci dà fastidio. Noi dobbiamo essere differenti. E guardate, questa cosa anche in ambito sociale ha una portata incredibile. Ma tornando a Zaccheo. Zaccheo pensa: quando sarò ricco sarò stimato e considerato da tutti. Ma Zaccheo in quel brano di Luca è un solo. È un solo. Tutti lo evitano. Perché? Perché era pubblicano e peccatore. Vedete, un circolo vizioso. Nessuno mi considera. Cosa faccio? Faccio soldi, emergo, qualcuno mi... Nessuno... Anzi, più diventava ricco, più si isola. Un circolo vizioso infernale. Fa mostra di sé, cosa fa? Sale su un sicomoro, sale, ha bisogno di scalare, andare in alto. Perché? Perché in questo modo vedo tutto dall'alto. Questa tentazione, tentativo di guardare le cose e gli altri sopra dall'alto. Io penso, quando giro un po' in mezzo al traffico, no? Io mi chiedo cosa ci stiano a fare dei fuoristrada pazzeschi in Piazza Castello. Cioè, adesso è uno staff symbol, va benissimo, no? Avere... Però io penso che siano... Spero che nessuno abbia subito, però... un po' da castrati, nel senso che... È la sindrome del castrato. È una compensazione. No, ma... Il guardare, in fondo è un guardare dall'alto, no? È il bisogno di guardare le cose, ma solo dagli altri, no? Poi la finestrina ti parla. Questo è un simbolo in qualche modo, no? Però la dice lunga. Capisco, uno che abita a Saus, non so, ha ragione, ecco, a 9 mesi all'anno alla neve può avere un senso, però... Si autocelebra, è un auto. Questo Zaccheo ha bisogno, no, non sale su un sugo, ma sale sul sicomoro, no? Perché ha bisogno comunque di guardare le cose dall'alto, è ricco, ovviamente se lo può permettere, no? Beh, certo. Gesù lo incontra, lo accoglie, lo ama. E questa è la cosa straordinaria di Gesù, è questa. Che accosta tutti, e ama tutti, senza condizioni. E Zaccheo cosa fa? Si sente amato in maniera immeritata. Non aveva nulla di amabile Zaccheo, Luca lo dice. Ma ha la vita trasformata. E si è trasformato. Il ricco e avaro cosa fa? Adesso comincia a donare. Ha incontrato l'amore, ha fatto esperienza dell'amore, cioè il Cristo,
e adesso comincia a elargire. Darò la metà dei miei beni ai poveri, e se ho frodato qualcuno darò 4 volte tanto. Ha la vita trasformata, dà di più di quello che gli viene chiesto, ma perché hai fatto esperienza dell'amore. Questo uomo in realtà non ha fatto mai esperienza dell'essere amato, perché se tu cominci a fare esperienza dell'amore, dell'amore di Dio, anzitutto, non hai più bisogno di guardare nessuno dall'alto verso il basso, non hai più bisogno di accumulare per sentirti qualcuno. Se hai Dio, ed è Dio infinito, cos'hai? È tutto. Si cresce, si esce dal complesso di inferiorità, perché questo uomo era malato di un complesso di inferiorità, quando passi da concepire la tua vita da possesso a dono. Si guarisce dall'inferiorità quando comincerai a donare agli altri, perché tanto non hai nulla da perdere, perché tu hai tutto, hai Dio. La grande menzogna è di pensare che l'autocentramento, l'egoismo, l'accumulo ci fa grandi. Guarda che c'è un abisso tra i ricchi e i signori. Gesù non voleva i poveri, la povertà è una maledizione. Gesù voleva signori, che è diverso, perché il ricco vuole diventare grande attraverso l'accumulo. Il signore può essere anche un ricco che si permette il lusso di donare, che è diverso. E nessuno è così povero da non essere ricco, perché chiunque ha qualcosa comunque da donare. Tutti possiamo essere signori, non tutti ricchi, ma tutti possiamo essere signori. Quando cominciamo a cambiare questa perversa mentalità, pensare che chi è grande è soltanto chi accumula. Oggi se non hai, non sei. Se non accumuli, non sei. Per quello che si vuole accumulare sempre di più, perché abbiamo bisogno di vivere, e l'accumulo ci illude di avere la vita, no? Invece è grande soltanto chi dà, chi dona. Altro brano, Marco 2, 1-12, brano famoso anche questo, cosa racconta? Un paralitico, no, ovviamente il paralitico è schiacciato, è a terra, nel suo lettuccio, Gesù passa, lo rialza. Vedete, Gesù non sopporta queste persone che tentano di vivere ma non ci riescono. Gesù vuole portare tutti a vivere da signori, da grandi. Perché la grandezza sta nel poter donare, guarirli, questa è la guarigione. Le persone senza autostima spesso si sentono paralizzate, non si muovono più, sono bloccate. Di fronte a un genitore, di fronte a un superiore, di fronte a una persona con grande autorità, valore di sé, no, abbiamo detto, no? Persone con una grande personalità, sono bloccate. Non hanno coraggio di esprimere la propria opinione. In ultima analisi, hanno dato così tanto potere agli altri da rimanerne schiacciati. Guardate, questa è una grande tentazione. Dare talmente tanto potere agli altri da rimanerne schiacciati. Questo è il paralitico. Sei schiacciato a terra, non ti muovi più. Gesù cosa fa? Ecco un'altra caratteristica che non ho detto. Hanno sempre paura che gli altri stiano parlando di lui. Questo capita, forse è capitato a ciascuno, no? Entriamo in ufficio, 2 colleghi stanno parlando, staranno mica parlando di me. Questi può darsi che stiamo parlando della segretaria del terzo piano e l'ultimo pensiero, ma questa cosa è, no? una cosa che si denuncia molto anche in ambito religioso, eh? La suora che ti dice, io con le due consorelle in fondo al corridoio, io sono arrivata e hanno smesso di parlare. Può darsi che queste due stanno parlando di tutt'altro, ma non se ne sono neanche accorti. Però ecco, chi ha una bassa autostima, state certi che lui è il centro di tutti i discorsi, dei discorsi del mondo, tutti stanno parlando di lui, ovviamente male, magari parlassero bene. Colui che non è in se stesso attribuisce ogni cosa a sé, e questo è il problema. E cosa dice Gesù a questo uomo? Semplicemente questo: sorgi, letteralmente risorgi, bellissimo, il verbo della resurrezione, alzati, prendi il tuo lettuccio e vattene a casa tua. Occhio, casa tua non è la casa banale, la casa è tutto, la casa è il luogo del cuore, rientra nel tuo cuore, smettila di essere schiacciato per quello che, per il potere che gli altri hanno su di te. Lascia cadere i tuoi pensieri negativi e dice, ti ho perdonato i peccati. Ma il peccato che cos'è? Il peccato è tutto ciò che ci inchioda a terra, il nostro male. E possiamo dire che i nostri peccati sono proprio questi, i complessi di inferiorità, i paragoni, il vivere d'attore in una vita. Questi sono i grandi peccati. E voglio chiedere a voi, chi di voi, quando va a confessarsi, se ci si confessa ancora, non so, se confessa questi peccati. Questi sono i peccati da confessare. Il vivere d'attore, recitando delle parti per far piacere agli altri, i paragoni continui con gli altri, di sentirmi sempre inferiore agli altri. Gesù ci dice, prendi il tuo lettuccio, cioè il simbolo della malattia, non farti portare da queste cose, porta tu, sii tu, gestisci tu queste cose, non farti gestire da queste cose, tu sei più grande di queste, rialzati, prendi il tuo lettuccio in mano, sotto braccio, prendi questo, gestisci la tua vita. Non lasciate tenere schiavo delle tue zone d'ombra. Giovanni 5:1-18. Fare confronti. Vi ricordate quel passo? Siamo alla piscina di Betesda, piscina delle pecore, fuori dal tempio. Questo qui dice, e Gesù dice, vuoi guarire? Ma cosa vuoi Gesù? Guarda gli altri. Ogni volta che l'acqua si muove, loro fanno questo, sono più veloci di me, sono più bravi di me, io sono sempre sfigato qui, sempre da 18 anni che non so quanti siano, sono sempre qua dentro. Questo fare continuamente paragone. Guarda questa cosa, chi è sempre intento all'altro, trascura sempre se stesso. L'altro ha studiato, io no. Gli altri sanno parlare in pubblico, io no. Gli altri hanno denaro, io no. Gli altri sono capaci di questo, di quello, l'altro. E io no. Capite che? E Gesù cosa fa? Gesù dice, tu vuoi guarire? Lascia perdere. Non guardare gli altri. Tu vuoi guarire? Prenditi cura della tua vita. Diventare il Signore della propria vita, in questo senso. E poi c'è Matteo 25:24, una parabola che conoscete benissimo, che ha una portata immensa, grandiosa. Un altro che ha una bassissima autostima, e sapete cosa fa sto qua? È la parabola dei talenti o anche delle mine, dipende da chi viene raccontato. Gesù dà 10 talenti a uno. I talenti non sono i talenti, erano dei denari, ma possiamo dire è la vita che Dio dà all'uomo. A uno dà 10 talenti, a uno 5, a uno 1.
allora gli altri investono, commerciano, cioè si giocano, trafficano questi talenti, e quello che ha ricevuto uno cosa fa? Per paura va a sotterrarlo. Bellissimo, no, bellissimo, tragico, ma è bello perché parla di noi anche questo. Chi ha bassa autostima, state certi che cercherà sempre di non commettere errori. Non si muoverà mai per paura di sbagliare. Ci sono delle persone che per paura di sbagliare si sono condannate all'inattività per una vita. Ma se quella persona, io sì, la amo, ma se sbagliassi, allora mi devo aspettare, forse compare una all'orizzonte, e a 45 anni tu sei ancora di guardare qualcuno, perché, ma se avessi sbagliato? E il lavoro, forse adesso il primo lavoro lo prendi, ma più delle volte anche il lavoro, no? E se sbaglio, è meglio forse... Io non cambio lavoro, non cambio perché... Ma sai mai lasciare il certo per l'incerto, no? E intanto ti frustri perché... Ma tantissime cose così. Il voler controllare tutto. E così sotterra l'unico talento che ha. Guarda che chi intende controllare tutto perde il controllo su tutto. Sulla propria vita. E la vita si trasforma in pianto e stridore di denti. Ma non perché Dio lo manda all'inferno, ma perché la tua vita diventa un inferno. Perché vivere così è infernale. Non vivi. Un'altra lettura è questa. Questo uomo ha paura di chi? Ha paura di Dio. Infatti il testo, se voi lo leggete, dice: io so che tu sei un padrone esigente, che semini dove non hai arato, no? Raccogli dove non hai seminato. In ultima analisi, la bassa autostima, lo scarso valore di sé ha molto a che fare con un'idea tremenda di Dio. E guardate che l'unico grande peccato di tutta la scrittura è avere una brutta immagine di Dio. O tradotta, avere paura di Dio. Vi ricordate? Genesi 3. Adamo cosa fa? Ho sentito il tuo passo nel giardino e mi sono nascosto. Se abbiamo paura di Dio, ci nascondiamo nel sepolcro. E nel sepolcro vuol dire morire. Perché il sepolcro è fatto per i morti. E Gesù dice, non avere paura. Non avere paura di Dio, perché di Dio non si può avere paura. Guardate che Gesù è venuto... Possiamo dire che tutta l'attività di Gesù, dalla nascita alla morte in croce, è stata proprio per questo, per guarire gli uomini da una terribile idea di Dio. Perché? Perché anzitutto di un neonato in una grotta non si può avere paura. Vi ricordate, Gesù è nato come neonato, proprio come batuffolo di carne in una grotta. Chi ha paura di un neonato? Nessuno. È morto come un crocifisso. Chi ha paura di un delinquente sulla croce con le mani legate? Nessuno. Ecco perché l'uomo guarisse dal veleno della paura di Dio, è venuto a rivelare il vero volto di Dio, un Dio crocifisso, un Dio pugno di carne. Un'immagine crudele di Dio condurrà sempre a un'immagine catastrofica di sé. Perché come facciamo a sentirci preziosi se il mio Dio è giudice, castigatore, se è sempre lì pronto a vedere se sbaglio? Vivrò nel terrore. E se io continuo a peccare perché sono debole, se quel peccato continua a esserci nella mia vita, allora io non conto nulla, io non sono capace di nulla, il discorso di prima, no? Perché mi sono messo in testa che essere... di Dio bisogna essere irreprensibile, puliti, casti, belli, fuori da me, farisei in ultima analisi. Ma il Vangelo non ci dice di essere farisei, ci chiede soltanto di essere peccatori, ladroni sulla croce. Ci chiede questo, di essere ladroni sulla croce.
perché il ladrone sulla croce è il primo a entrare in paradiso. Ecco perché è importante riconciliarsi con il proprio peccato, con i propri limiti, con le proprie cadute, perché è proprio questo ad avvicinarci a Dio. E Dio che ci dice: tu sei mio figlio prediletto. Ci sono ancora altri, molti altri, vorrei recuperare soltanto due. L'arrogante, no? Giovanni 9, questa carrellata le fa Grun, no? Grun è attento a questa lettura, e dice: l'arrogante è il cieco, è il cieco, no? Siamo in Giovanni 9, un cieco viene guarito in che modo? In modo molto strano, quel discorso che Gesù prende un po' di fango, ci sputa sopra, no? E fa una poltiglia di fango sporco e la spiaccica sugli occhi e lui guarisce. Cosa vuole fare Gesù? Cosa vuole dire Gesù? Dice a questo cieco, in fondo a ciascuno di noi: guarda a quello che sei. Voi sapete che terra, fango, in latino è humus. Humus ha a che fare con umiltà. Sii umile. Umile non vuol dire spezzarsi la schiena in prostrazioni. Umile vuol dire soltanto riconoscere la propria verità. Riconosciti quello che sei. Ci vuole molto coraggio per accettare il proprio essere terreni, il proprio fango. Noi siamo fango. Dio ha preso del fango, no? Secondo la Genesi. Non è un caso che ha preso del fango per creare l'uomo. Noi siamo fango. E finché non riconosciamo di essere sporchi come il fango, non saremo mai salvati. E questa è la nostra salvezza, riconoscersi che siamo soltanto fango sporco. Per quello che prende del fango sporco e lo mette negli occhi, guarda quello che sei, dice Gesù, guarda. È lì che è passato dal non vedere al vedere. Era cieco questo uomo perché pensava che la sua perfezione stesse in un'altra parte. Il fango sporca e tu potrai vederti bene solo quando ti riconcilierai con lo sporco che ti porti dentro. Qualcuno fa derivare la parola umorismo anche da humus, e soltanto allora comincerai, ti permetterai, che è diverso, di ridere di te stesso. Perché uno che ha una bassa autostima, state certi, che non permetterà mai a nessuno di fare dell'umorismo su di lui. Anche perché lo manda in depressione, perché è già giù. Ma se ha una eccessiva autostima, non può permettere che si rida di lui. Guardate che la persona umile, quindi quella che ha una giusta autostima, accetterà anche l'umorismo. E bisogna essere molto umoristici anche verso se stessi. C'è una carrellata infinita di queste cose. Pensate, ve ne cito ancora uno, pensate soltanto alla figlia di Gairo. È bellissima quella, la figlia di Gairo. E sapete cosa succede? La bambina è morta, no? E in quel brano, se leggete attentamente, bisogna leggerlo in greco, quella bambina viene chiamata da tutti, non ha nome, non si sa come si chiama di nome, no? Non si sa. Questa osservazione la fa Dreverman, un psicanalista tedesco, un prete, un spiritualista e psicanalista. Dice: questa bambina non ha nome, viene sempre definita o la figlia del capo della sinagoga, quindi voi capite, in un villaggio essere il figlio del capo della sinagoga e essere il figlio del sindaco, figlio di, non dico del prete perché suona male, ma figlio del parroco, ecco, non sta bene, ma essere la figlia del farmacista, non so, pensate nei villaggi, no? Guarda, c'è la figlia di, no? Quindi o sempre la figlia del capo della sinagoga o viene chiamata, in greco è bambina. Questa ragazza ha 12 anni, viene detto dopo. 12 anni in Israele, in ambito semitico, è l'età da marito, ci si sposava tra i 12 e i 14 anni. E continuava a venire chiamata bambina. Quindi perché è morta questa bambina, questa ragazza? Ma perché era condannata a essere definita per delle cose che non la riguardavano? Lei era sempre in funzione di qualcun altro, o perché recitava un ruolo, la figlia della sinagoga, del capo della sinagoga, o era considerata quella che non era. Lei era una donna e la continuavano a chiamare bambina. Ma quando è che è l'unica che la chiama donna, alzati, è Gesù. Talita, cum. Fanciulla, giovinetta, giovane, alzati. E lei si esorta. È una cosa che è molto particolare, ma a cui non si fa mai attenzione, è che Gesù dice ai genitori, datele da mangiare. Probabilmente questa ragazza è morta di anoressia. Se no non avrebbe senso dire datele da mangiare, perché Gesù l'abbia detto questo, no? Allora guardate che è proprio questo, quando non sei riconosciuta per quello che sei, tu muori, e ci sono molti modi di morire, anche se non fisicamente. Allora, se siete d'accordo, facciamo 5 minuti per prendere respiro solo, e poi concludo e lascio anche spazio per le domande. Cerchiamo di non disperderci, perché sono un po' 3 minuti, tanto per riprenderci un attimo, perché sennò 2 ore sono un po' pesanti. 3 minuti, 4, ricominciamo.